As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera, live 167 ragazzi, grazie di essere qui con noi, salutiamo Giugiu Giarlo, Marco Taddia che ha finito la sua live di un'ora fa appunto sul suo canale, Emilio De Salvo che è tornato dal cinema che ha visto Comandante, e Verusca ovviamente, Alberto Oliva, Corrado P e ovviamente Riccardo Masini che è
ciao a tutti
con noi, espertissimo di Wargame, allora ha scritto vari libri che vi dovete leggere tutti, Il gioco di Arianna, appunto sulla parte della politica e l'economia, la parte appunto sulle battaglie storico, proprio perché poi vedremo il link importantissimo che c'è tra i wargame e la storia, che se la volete studiare giocatevela, e soprattutto le guerre di carta 2.0, perché appunto è la riedizione delle guerre di carta che mi faceva vedere, che ora vi farà vedere del 70, ricordo male, però aggiornato. Saluto anche Luca Capanna, Davide Gigi, Stefano Tanci, Matteo Panza, e oramai mi taccio perché lascio la parola a Riccardo che ci racconterà tutto, ma proprio tutto su Wargame.
Allora, eccoci qua, buonasera a tutti, intanto mi fa piacere essere qui, Marco mi ha presentato, io aggiungo appunto, sono un appassionato di wargame fin da quando, credo più o meno fin da quando sono nato, fin da quando appunto abbiamo parlato del libro, lo faccio vedere, questo signore qua che si chiama Sergio Masini non è un omonimo, ma
aspetta,
è mio padre,
avvicinalo e lo metto,
eccolo qua, scrisse, era il 79, scrisse Le guerre di carta, che non è stato esattamente il primissimo, vedete questo bel libricino, non è stato esattamente il primissimo libro in italiano dedicato al wargame, ma è stato quasi sicuramente, anche vedete, ecco, anche le illustrazioni, le schede, eccetera, anche per il taglio e tutto, per lo stile, fu il primo libro dedicato al wargame per il grande pubblico. L'idea che ebbe mio padre era anche spinto da uno storico, e già mettiamo già un link alla storia, Giuseppe Galasso, di cui mio padre era collaboratore. L'idea fu proprio quella di creare questo agile fascicoletto, che è proprio un tascabile, per far vedere a tutti questa novità che si affacciava in quel momento in Italia, siamo alla fine degli anni 70, che è il wargame, o meglio il gioco di simulazione storica. E da lì appunto mio padre continua eccetera, e arrivo io, a cui fra l'altro io sono del 77, il libro del 79 ovviamente è dedicato a me, a mio figlio Riccardo, quindi è molto, molto caro, una cosa molto cara a me, e da lì prosegue, poi parto io anche con la mia passione. Adesso ho un canale, si chiama Vlog, ecco perché quella sigla, WLOG, quindi è il vlog del Wargame.
Sì, c'è un canale YouTube che adesso sì, cerco e metto, tra l'altro.
È uno dei più, mi fa piacere, che è uno dei più seguiti in Italia, dedicati proprio al gioco di simulazione storico. Ho un podcast sempre su questo, Checkpoint Charlie, trovate tutti quanti i link partendo da vlog. Naturalmente non sono da solo, ci sono molti altri, c'è una galassia di creatori di contenuti sul wargame, sul gioco storico, ne raccogliamo diversi aspetta un attimo che rimetto a posto la presentazione che si è...
Sì, ecco, intanto faccio vedere il...
Ecco,
la,
sì, se fai vedere...
Il coso ecco, di Facebook, eccolo qua.
Ecco, e poi, ecco, qui appunto sono anche l'admin, uno dei creatori, il coordinamento di questo gruppo che si chiama Facebook, se volete è tranquillamente iscrizione libera, Ludo Storia, giocare con la storia, noi facciamo appunto eventi, incontri, stiamo lavorando anche con delle scuole per la parte didattica, appunto tutti dedicati al gioco di simulazione storica.
La fascetta che c'hai al braccio,
esatto, la fascetta col braccio è la nostra uniforme, perché sono anche appassionato di film di guerra degli anni 60 e ho pensato a Parigi brucia quando si mettono le fascette e ho fatto questa piccola resipiscenza. No, però l'idea è questa, cioè la nostra idea è che ci sono tante associazioni e tutto quanto, noi non siamo un gruppo che vogliamo metterci un uniforme, una maglietta, una cosa, cioè ognuno di noi viene come vuole e appunto porta le sue esperienze, porta la sua individualità, e appunto abbiamo queste fascette che ci mettiamo durante gli eventi un po' per riconoscere, anche un po' per divertirci, però diciamo questo è un po' appunto il simbolo con cui ci riconosciamo. Io comincerei appunto con la presentazione,
con le tue slide, allora,
con le mie slide, per far capire un Marco po' di che cosa stiamo parlando.
E Stefano Tanci, e ti metto le slide. Eccole
qua. Eccolo qua, perfetto, perfetto. Allora, cominciamo. Ecco, questo è un po' appunto le varie cose che faccio, appunto anche su riviste, articoli online, eventi pubblici. Ludo Storia, e poi c'è anche BG Storico, che è la parte di Modena Play. Chi conosce Modena Play, grande convention del gioco, c'è una parte apposita del wargame. Io e comunque come Ludo Storia partecipiamo, non l'organizziamo noi, con gli organizzatori siamo tra i partecipanti di questa area che è dedicata tutta al gioco di simulazione storica. In più scrivo articoli per Io Gioco, che è una rivista che trovate in edicola, e appunto faccio anche video per il canale di Io Gioco, si chiamano Grandi Manovre, sono dei video in cui noi prendiamo un grande evento storico e lo esaminiamo e poi dopo andiamo appunto anche a parlare dei giochi che sono dedicati. In più ho anche il piacere di scrivere per delle riviste internazionali, come una è quella di riferimento CTI Magazine. Vedete, scusami, anche questo simbolo Scipionet è un server Discord, chi può essere interessato, a cui ci si può iscrivere e si ricevono notifiche da vari creatori di contenuti sul gioco di simulazione storico in italiano. Quindi questa è una specie di Netflix del wargame in italiano. E poi appunto Marco ha ricordato i libri che ho scritto, e tra questi io poi tengo anche molto, sono anche sempre con mio padre membro della Società Italiana di Storia Militare, che ovviamente non mi limito al gioco, ma sono anche uno studioso e anche uno scrittore di testi di storia militare e appunto porta avanti sia le ricerche sulla storia militare che le ricerche sul gioco di simulazione.
E poi vanno molto di pari passo, cioè
vanno assolutamente di pari passo. Sì, guarda, vanno assolutamente di pari passo. Devo dire, questa è una cosa molto particolare per l'Italia. Abbiamo una grande tradizione, prima citavo Galasso, una grande tradizione di attenzione da parte degli storici militari al wargame, al gioco di simulazione. Un po' per caso, un po' per impostazione, eccetera, c'è una forte tradizione. In SISM abbiamo moltissimi wargamer, moltissimi storici sono rinomati, storici sono appassionati di wargame. Se faccio il nome che si può fare ovviamente, Barbero, che è notoriamente un appassionato di wargame e che ha collaborato alla stesura di diversi wargame, diciamo viene considerato come una specie di laboratorio sperimentale della ricerca storica. Anche di questo adesso andiamo a parlare. Questo è un po' il campo specifico di cui mi occupo sia dal lato gioco con libri come Guerre di Carta, Gioco degli Anni, eccetera, che dal lato invece storia militare con gli articoli che anche con mio padre abbiamo scritto su, su antologia militare della SISM. E però in tutto questo bella crocco, che cos'è un wargame? Allora, cerchiamo un pochino di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, un wargame è un gioco di simulazione storico, cioè un gioco il cui scopo, il cui oggetto principale è ricreare un evento storico, però rifarlo sotto forma di gioco. E sotto forma di gioco significa appunto in maniera interattiva, quindi con esiti liberi, stiamo giocando, quindi l'esito della partita non è determinato, ma la traccia della partita è data dall'evento storico. Esempio, mi viene spesso chiesto: ma i wargame sono come Risiko? Sni, anzi anche no. Perché? Perché Risiko è un gioco comunque astratto, ha un po' di simulazione dal punto di vista geografico, però non ha un vero aggancio con una realtà storica. La realtà di Risiko non si è mai verificata, non ci sono mai state delle coalizioni con quelle. Ancora, ma niente. Vabbè, ma, diciamo, le dinamiche purtroppo si verificano continuamente, diciamo, le caratteristiche specifiche del gioco. Esiste però, per esempio, un gioco che si chiama Axis and Allies, che è abbastanza simile al Risiko, alcuni lo conosceranno, veramente poco più complicato, che però ha un'ambientazione.
Lo citano.
Eccolo qua, Axis and Allies, 1942, seconda edizione, vedi che viene sempre fuori. Ma in realtà poi non è troppo complesso, in realtà è un attimino, serve qualcuno che spieghi, magari anche una persona sola che aiuti ad intrum, perché questo mondo sembra così, appunto, non avevi le persone giuste, sembra così complicato, ma in realtà è molto meno complicato di quello che sembra. Axis and Allies, qual è la caratteristica? Che Axis and Allies, c'è nel titolo, 1942, ha come riferimento la situazione della Seconda Guerra Mondiale del 1942, i tedeschi, ci sono gli inglesi, ci sono gli americani, i giapponesi e i sovietici, e sono loro, non sono armate rosse, blu, verdi, eccetera. Ecco, questa è già una prima distinzione. Quindi, che cos'è il wargame? Il wargame è qualcosa che vuole ricreare la realtà, o meglio, il gioco di simulazione. Il wargame è il gioco di simulazione prettamente di ambito bellico. Se ci vogliamo, appunto, pensare a wargame, che poi è il caso tipico, quando nasce, che cos'è, da dove viene? Uno potrebbe dire che anche gli scacchi hanno degli aspetti di modellazione della guerra, eccetera. Io personalmente ritengo di no, perché negli scacchi manca tutto l'elemento aleatorio, l'elemento del caso, che invece è una parte fondamentale dell'esperienza bellica, cioè la sorpresa, il caso, l'imprevisto, anche in parte l'irrazionalità. Cioè, allora... andando un pochino più ritroso, diciamo, nella loro essenza, i wargame sono un'unione di tre cose, di tre aspetti scientifici molto interessanti e molto importanti: matematica, statistica e topografia. Se rimettiamo, ti faccio vedere, ecco appunto, ecco qua, vedete mappe e matematica e appunto il ragionamento sulla matematica. Perché? Perché tutto si fonda sulla base di modelli probabilistici. Sono dei sistemi che ti dicono: se io attacco con una unità di fanteria di milizia contro un'altra fanteria, avrò il 30% di possibilità di prendere la posizione e il 70% di essere rimandato indietro. Ma se io quella stessa posizione la attacco con un'unità della guardia, allora le proporzioni mi si rovesciano. Questo detto molto semplicemente. Questo per la matematica e la statistica messe insieme. Perché la topografia? Perché ovviamente ho i terreni e quindi dicono, certo, assaltare una posizione in collina è molto più complicato che assaltare una posizione in pianura. E se poco poco devo passare un fiume, buonanotte, sto messo ancora peggio. E quindi avrò dei modificatori che mi vanno un po' a complicare la vita. E poi alla fine di tutto questo ho una simpatica minima equazione, ma stiamo parlando di robina 2 più 2, una roba del genere, tiro un dado sulla base dei modificatori che ho, su di una tabella e vado a vedere, e il risultato del dado mi dirà ovviamente che cosa è successo. Ed eccolo qua, ed ecco quello di cui stiamo parlando. Questo è un wargame classico, questo è un wargame su Waterloo, Di nuovo, sembra una roba di una complessità estrema. Non lo è assolutamente. Questo è uno, anche uno dei più semplici, si gioca in un paio d'ore. Si chiama, questa serie si chiama Napoleonic 20 perché in tutto ci sono, vedete, queste sono tutte le pedine che ci sono, meno pedine degli scacchi. Sono tutte le pedine che avrete da muovervi ora nel gioco. Sono tre, quindi, abbiamo detto, matematica, statistica, topografia, sono tre gli elementi essenziali del gioco. Le pedine, che rappresentano le truppe che voi muovete, e l'elemento mobile. Vedete che sulle pedine ci sono dei numeretti, quello è quanto si muovono, qual è il loro valore di combattimento, ci sono un po' di simboletti per ricordarci delle regole, delle piccole regole speciali, magari anche l'identificativo dell'unità, perché ogni pedina corrisponde ad un'unità militare vera e propria. E poi abbiamo la statistica, la tabella, eccola qua, vedete la Combat Results Table. Si fa, per esempio in questo gioco, molto semplicemente si fa il valore dell'attaccante meno il valore del difensore, prendiamo un differenziale, quel differenziale ci dà una colonna, ok, su cui noi tireremo un dado, vedete, die roll, eccolo qua, il dado, e poi incrociando i vari valori con vari modificatori dati, come vi dicevo, dal terreno, da mille altre variabili, avremo una sigla che ci dice che è DV Defender Withdraw, cioè una ritirata del difensore. N, non è successo niente. Oppure AR è l'attaccante invece che si deve ritirare, o addirittura rotte, eliminazioni dirette, eccetera. E il terzo elemento è la mappa. Questo qua, appunto, abbiamo una rappresentazione, in questo caso, della zona, di tutta la zona della campagna dei 100 giorni intorno a Waterloo. Quindi le quattro battaglie le possiamo rifare tranquillamente: Quatre Bras, Ligny, Wavre e Waterloo del 1815, la fine di Napoleone. Oppure possiamo fare tutta un'altra cosa, nel senso che questi giochi ovviamente non è fisso, ci sono magari degli scenari che vi mettono esattamente in quella situazione, oppure questo gioco è uno scenario in cui la mappa è vuota, si comincia dal turno zero, voi fate entrare le unità e lì si vede, e lì siete voi a decidere con la vostra strategia, con le vostre mosse e con l'interazione con le mosse dell'avversario dove si andrà a combattere. Si potrà combattere in un punto completamente diverso della mappa rispetto a Waterloo, quindi non è assolutamente detto. Ecco qui che entra l'elemento gioco, la libertà di scelta, la libertà di azione.
Però la casualità è essenziale, no? Perché nel mondo reale non ce la
esatto. Però attenzione, tutto in un contesto, in un framework, come direbbero gli inglesi, totalmente storico, perché noi stiamo usando pedine che rappresentano le truppe storiche su di un terreno che rappresenta il terreno storico, con una tabella che rappresenta delle probabilità che sono ritenute storicamente plausibili. E poi dopo succede quello che succede. Ovviamente non succederà mai esattamente quello che è successo nella storia. Perché è importante per lo storico? Perché lo storico a questo punto ha tra le mani uno strumento che comunque ha una statistica, quindi ha una base reale, concreta, per fare delle sperimentazioni. È come un laboratorio, immaginatelo come un laboratorio, e in cui tu ti sei ricreato la situazione, lo scenario, ma cosa succede se aumento questa sostanza, o se aumento la temperatura, o se l'abbasso, o se tolgo questo reagente, ma continuo, che tipo di reazione avrò? È la stessa identica cosa.
Perché di solito no, si dice la storia non si fa con i sé, però qui è esattamente, ecco, il contrario.
È il contrario, e questi sono, entriamo nell'ambito, che è quello mio specifico di ricerca, che è della cosiddetta storia controfattuale. Cos'è la storia controfattuale? È la storia studiata con i sé e con i ma, però in maniera scientifica, non così all'inzecca. E utilizzare fare ricerca sulle dinamiche storiche che questi giochi fanno venire fuori in maniera molto semplice. Questo gioco ha tipo 6 pagine di regole, ma si gioca praticamente poco più complicato anche questo del Risico, e appunto avere però in mano queste dinamiche, però appunto testarle e capire, facendole interagire, perché sono successe certe cose. Per esempio, perché si è andato a combattere esattamente a Waterloo? Allora facciamo tutta una serie di giochi, di simulazioni, in cui si chiamano simulazione, proviamo a combattere da mille altre parti. Scopriremo che c'era un motivo specifico per cui, per esempio, gli inglesi si erano attestati su Waterloo e non erano rimasti su Quatre Bras, perché Wellington con gli inglesi dal 2 giorni prima di Waterloo c'è un primo attacco su Quatre Bras, prende e si ritira e non rimane lì a difendere quella posizione, ma si ritira su di una posizione predeterminata che aveva predeterminato prima, perché la posizione di Waterloo è molto più difendibile. Se noi ci ostiniamo a difendere Catrebra, in questo gioco verremo regolarmente travolti. E questa è storia controfattuale. Abbiamo capito perché, ma non l'abbiamo studiato perché per vedere, l'abbiamo capito sulla nostra pelle. È un apprendimento esperienziale, non è un apprendimento solo formale di lettura. Andando avanti, però, ecco, qual è la differenza? C'è un mondo dei giochi da tavolo, ovviamente, c'è un mondo anche di giochi da tavolo storicamente ambientati. Qui dobbiamo fare un attimino di attenzione, perché ci sono dei giochi che sono... Allora, il gioco da tavolo è un mondo amplissimo, e c'è un termine che introduco, non voglio essere troppo tecnico, che si chiama Eurogame, che è il classico gioco da tavolo. Se qualcuno di voi ha giocato, che vi posso dire? A Carcassonne, a Puerto Rico, ai Coloni di Catan, sto facendo dei nomi che insomma sono abbastanza noti per chi è più o meno, anche per chi non lo è. Ecco, quelli sono giochi in cui c'è sia un'ambientazione storica, ma questa ambientazione storica è un po' secondaria rispetto alle meccaniche, cioè quei giochi funzionano su meccaniche combinatorie, non dico che il tema ci viene incollato sopra, ma insomma il tema, l'ambientazione storica c'è poco.
È più il motore sotto
cioè è il pesco carta, tolgo carta, eccetera. La simulazione è diversa, la simulazione è l'ambientazione che ti determina la meccanica, cioè io introduco una meccanica non perché è bella, perché funziona, magari non funziona neanche tanto bene, ma la devo introdurre, mi introduce degli sbilanciamenti, ma se la situazione storica era sbilanciata la devo introdurre.
Infatti, ecco, qui c'è una domanda di Cuni. Sì. Quanto conta lo zero in questa tipologia di gioco? Per stare lo zero intende appunto il setting di partenza.
Allora, io dico sempre, ho fatto anche, se vai a vedere dei video sul mio canale, ce n'è uno in cui parlo delle wargame come sandbox, ok? Utilizzo questo termine. Perché? Perché lo stato zero ti è dato dal setup iniziale. Ogni gioco ha un setup iniziale, ti dice piazza le pedine qui, in queste caselle qua. E quello è più o meno quello che l'autore ritiene essere lo schieramento iniziale di una battaglia, di un conflitto, eccetera. Però, nessuno ti vieta liberamente di cambiarlo. Cioè, se tu leggi un libro di storia e ti dice no, non si erano schierati così, ma si erano schierati cos'ha, tranquillamente tu metti le pedine diverse, cioè te lo cambi tu, il stato zero. Prima cosa. Seconda cosa, molti autori lo sanno e vi dicono, se avete letto questo libro, questo autore, saprete che questo autore dice che le cose non stavano così, allora usate questo setup alternativo. Cominciamo a moltiplicarli questi stati zero. E ci sono addirittura molto spesso dei giochi in cui vi dicono, non c'è uno stato zero, le pedine entrano nella mappa oppure la schierate liberamente come volete voi, magari di nascosto rispetto all'avversario, e quindi ti fai tu il tuo stato zero. Quindi lo stato zero è determinante, ovviamente è fondamentale, come in qualsiasi battaglia, lo schieramento iniziale lo sappiamo tutti, cioè si comincia prima ancora della battaglia, senza citare Sun Tzu, che la battaglia la devi vincere prima ancora di combatterla, possibilmente senza combatterla, ma lo stato zero, gli stati zero, li decidete voi, che il giocatore in questo tipo di giochi è completamente libero.
Che quando sei un po' esperto, perché parti che segui le regole,
provarlo molto spesso. Molti giocatori, anche esperti, per esempio, fanno degli schieramenti parziali giusto per imparare le regole, per impratichirsi oppure per sperimentare semplicemente liberamente. Vedi, questa è una cosa fondamentale rispetto ai giochi per computer, anche i wargame per computer. Il wargame per computer magari hanno algoritmi più complessi, o tutto quello che sto descrivendo in realtà è un algoritmo, cioè una sequenza di operazioni vuote, ovviamente, cui voi mettete i dati e lui vi dà dei risultati. I giochi per computer e i giochi di simulazione storica possono naturalmente gestire in automatico una quantità di variabili infinitamente superiore rispetto ai giochi analogici. Questi li chiamiamo giochi analogici, carta e dado, insomma giochi fisici. Però qual è la differenza? È che questi giochi, a me basta un tratto di penna per cambiare un modificatore, non mi va il più uno, posso metterlo a meno uno, perché secondo me non è giusto che sia più uno, oppure non considerarlo, sono totalmente libero. In un gioco per computer posso avere delle opzioni, ma sono predeterminate dal creatore del gioco stesso, e gli algoritmi saranno come vengono definiti, degli algoritmi coperti.
Ci sono quante trasposizioni fedeli del gioco da tavolo sul computer? Perché spesso si trovano, per esempio, io ti cito Starfield Battles, che noi giocavamo con mio fratello, e lì è tutta un'altra cosa.
No, non lì c'è lì la... no. Però ci sono diverse ditte che magari producono questi giochi qui e appunto vanno a creare delle trasposizioni. Addirittura ti dice: guarda, sto usando la regola tal dei tali, vai a vedere la pagina così di regolamento, eccetera. Ce ne sono, e ce ne sono diversi. Ci sono anche dei sistemi per giocare da remoto che ricreano quello... completamente la plancia, esatto. Okay? Però non applicano le regole, cioè non sono rules enforcing, ok? Cioè non hanno dei sistemi che ti dicono: no, questo lo devi muovere solo tre caselle, non lo puoi muovere.
Ah, quattro. Devi tenere tu conto di quello che stai
facendo. Tieni tu conto, quello è soltanto un supporto, diciamo, supporto informatico. Però c'è tutto, il materiale, le tabelle, le cose, cioè come avere la copia fisica davanti. Soltanto
il problema spesso è che uno sta a distanza, a parte il Covid, ma sta a distanza, oppure non c'ha un tavolo dove mettere la roba, allora uno lo mette sul computer, salva e ci rivediamo la settimana.
Ma molto prossima. Spesso anch'io quando provo magari dei giochi che mi arrivano mi va di provarli in solitario, perché questi giochi molto spesso non hanno informazione nascosta, quindi si possono giocare in solitario come uno gioca in solitario a scacchi, e magari me lo gioco sul computer perché ho gatti, moglie, casa, eccetera, e non mi va di tenere tutto quanto fuori. Allora la mia bella copia virtuale che è assolutamente identica e me la gioco. Poi è chiaro che giocare umano è tutta un'altra storia, però ecco, però attenzione, perché ci sono molti giochi, c'è adesso un fenomeno di ibridazione. Giochi ibridi sono gli Euro Wargame, cioè sono giochi che sono accessibili, belli. Questo è U-Bot, per esempio, con una componentistica molto semplice, molto friendly, e però hanno un'ambientazione storica forte. Ci sono diversi titoli: Undaunted, Wings of War, Wings of Glory, fatto da Andrea Angiolino. Cioè questi giochi sono delle ibridazioni, hanno diversi componenti, meccaniche tipicamente euro, ma hanno sono dei giochi di simulazione veri e propri. Andando avanti, ecco qui, vedete qui altri due esempi. Questi invece sono dei giochi di simulazione vera e propria. Primo è Tank Duel, che è un gioco fatto con le carte, in cui con le carte noi siamo dentro un carro armato, e quindi le carte e le plance ci dicono: mi avanzo, trovo un terreno, mi posso fermare, eppure l'avversario però gioca: no, però c'è il fango, ti vai ad impantanare, e poi ci sono: posso sparare, non posso sparare, eccetera. Però un gioco completamente, totalmente simulativo, molto molto bello, che vi mette, quindi avete un'informazione molto ridotta perché siete dentro un carro, quindi non vedete un granché di quello che vi che sta attorno, e quindi non c'avete, questa volta non c'avete la mappetta dall'alto, che bello, allora mi sposto qui, no, vedete un cavolo, vedete quello che c'è in quello spioncino lì e basta. E poi anche altri giochi più semplici, questa è una serie di libri gioco che si trovano su Amazon in solitario, che però comunque sono già una bella introduzione. Però sono tutti simulativi con diversi gradi di difficoltà, diverse tipologie, alcuni si possono giocare da soli, altri sono direttamente dei solitari, eccetera. Quindi ecco, tra l'altro, altra cosa: noi parliamo di wargame, parliamo di simulazione, ma il wargame non è solo storico. Voi avete da un lato, ecco, come vedete, questo si chiama Undaunted, questo gioco, questo sul Nord Africa, no? Vedete, col sergente, col plotone, con l'ingegnere, eccetera, che è appunto molto friendly, ma molto bello, fatto anche molto bene storicamente. Questo è un gioco che mi ha fatto capire che anche le nostre scatolette di latta, quelli M13, con l'unica breda piantata lì, se tu sei un gruppo di inglesi che di scolpire il deserto con una jeep e quattro tizi che devono far saltare un deposito italiano, anche un unico carro italiano che sta lì ti spara con la breda, ti fa, perché ti può fare veramente del male. E capisci, per esempio, che sì, ok, facevano schifo sti carri, ma se te ne trovavi uno piantato a difesa di un avamposto italiano nel deserto, erano cavoli a tirarlo giù solo con le mitragliette. E quindi, insomma, e infatti questo gioco è particolare per questo. Ma dall'altra parte voi avete un'altra grande branca, che adesso non ne parleremo per brevità, ma se vuoi, appunto, ne parliamo un'altra volta. Tu mi citavi Starfleet Battles, che è un wargame, una simulazione bellissima di Star Trek. Io guardo, sono un trekkie sfegatato, quindi
quello era metterlo al volo, ma era
pazzesco. Quello è fatto molto molto bene. E ecco qua, vedi, eccolo qua, vedi, cavolo, cavolo, se non è una simulazione con gli scudi direzionali,
le parti parte dell'astronave, esatto,
eh. Esatto, esatto, questa è piena simulazione, tu devi gestire l'energia, fai i movimenti, eccetera, era bello tosto, e questo è assolutamente Wargame.
Questo è il mio rammarico, che appunto storico. Non hanno mai fatto una versione, qui la citano nei commenti, ma era un gioco di velocità, quella a turni così da computer è un po' un peccato.
Esatto, esatto, esatto. Noi prima della diretta io e te si parlava di Battletech, che è un'altra mia grande passione.
Sì, un altro grande.
Il gioco di Battletech, ci sono due giochi, il MechWarrior che è lo spara, eccetera, e c'è il gioco Battletech invece che è stato fatto, che è a turni, che sono anche più dei mod fedele, che lo rendono più vicino all'esperienza del gioco da tavolo. Sì.
C'era anche, poi torniamo alla tua, Federation Empire, che era quello strategico, Empire,
che era esatto, che era la versione strategica di Starfleet Battle. Se tu eri completamente malato di mente, facevi la parte strategica su Federation Empire e poi ti facevi le battaglie su Starfleet Battle.
Sì, ma dovevi essere malato.
La campagna durava più di una stagione di Star Trek, cioè nel senso un anno, uno o due anni, però è un'esperienza epica.
Se però ecco,
se sopravvivi, appunto. Ecco qua, vedete, e poi dopo invece altro tipologia di giochi sono quelli appunto fantascientifici, qui abbiamo la traduzione meravigliosa di Dune, che è un gioco bellissimo, in cui tu ovviamente, essendo Dune, tutto quanto è intrighi, profezie, controprofezie, eserciti, vermoni che vanno in giro, insomma, queste cose classiche che sappiamo benissimo di Dune. Ma ancora una cosa che dobbiamo ricordare quando parliamo di wargame, di gioco di simulazione storica, cioè quando andiamo a parlare di giochi che ricreano la storia, ricreano delle storie, e questi giochi sono molto vicini al gioco di ruolo. Altra cosa di cui parlavamo un attimino prima della diretta, il gioco di ruolo. Beh, il gioco di ruolo nasce come wargame. I creatori del gioco di ruolo, che sono Gygax e Arneson, sono due wargamer persi, assolutamente. E Dungeons and Dragons nasce come supplemento di un gioco medievale, di un board game medievale che si chiamava Chainmail, e loro fanno il supplemento fantasy, così un po' per divertirsi, poi quello che fanno per divertirsi, più o meno tolkieniano come idea, boom, esplode e diventa Dungeons and Dragons. Perché che cosa ci mettono? Ci mettono molto l'aspetto narrativo, ok? La differenza col gioco di ruolo rispetto al wargame, se voi andate a vedere le regole, sono praticamente uguali, perché è pieno di tabelle, tiri di dado, caratteristiche, eccetera. Quindi non c'è assolutamente nessuna differenza. Ma che cosa c'è di diverso come focus? Che il gioco di ruolo, a differenza del wargame, ha l'aspetto narrativo. Cioè io sono il singolo, ok? Io interpreto una persona. E questa persona c'ha una marea di cacchi in testa, vantaggi, svantaggi, personalità contro personalità, storie contro storie. Ok, e questa è la parte del gioco di ruolo. Ma ci sono anche dei wargame che comunque rimangono vicini a questo. Per esempio, quello che vedi qua è Legend of Honor, un gioco in cui tu interpreti, se ti ricordi un po', i duellanti, vecchio film, primo film di Ridley Scott. Ecco, in questo gioco tu sei un sottufficiale francese che cominci a partire dalla presa della Bastiglia, ci sono le carte che fanno vedere i vari eventi storici, e ti fai la tua carriera tra mille avventure. Con le battaglie, con i tradimenti, con i duelli, con i matrimoni, con gli ufficiali che si incacchiano con te, tu che vai a salvare gli altri che vengono fatti prigionieri, tutto fatto con le carte. E quello sotto è una tabellina che ti dice quanto sei ricco, quanto ti stimano i superiori, quanto Napoleone ti ha notato, che grado hai fatto, eccetera, e vai avanti. E puoi anche morire, perché ovviamente ti puoi prendere la pistolettata in testa, o puoi morire in Russia tranquillamente. E dall'altra parte abbiamo invece, parlavamo prima di comandante, bene, questo è Beneath the Mad, che è un gioco sui sottomarini in cui tu sei il comandante di un sottomarino, in questo caso specifico italiano, questo è un gioco sui sottomarini italiani, ci sono tutti i modelli di sottomarini, tu parti dalla tua base con il tuo bel sottomarino e vai avanti per quello, in quelle mappette, ogni zona, che cosa trovo? Il mercantile, che bello, c'è un mercantile, prepariamoci l'attacco, come l'attacco, tiro una tabella, oh cacchio, aspetta, ci sono due cacciatorpediri inglesi che mi stanno puntando, devo andarmene, quindi quelli tirano le bombe di profondità, eccetera. Insomma, tutte queste cose così, e ti fai tutta la guerra, ed è tutto basato sull'aspetto storico, ed è un aspetto di gioco di ruolo veramente molto molto importante. Però adesso, avendo visto un po' che cos'è il wargame, senza stare troppo a vedere, perché poi è una tipologia enorme, inutile anche che vi dico questo funziona così, questo funziona così, perché ce ne sta, se andate su Board Game Geek, che è il sito di riferimento dei giochi da tavola, ne trovate di wargame a migliaia. diversi, diversissimi tra di loro.
Sì, perché poi c'è stata una riesplosione, magari ci arriveremo alla parte.
Sì, sì, esatto. Esatto, diciamo la crisi, ma guarda, ci arriviamo subito. E appunto la parte storica. Da dove partiamo con questa stramba idea di usare matematica, probabilità, mappe, eccetera, per ricreare nello specifico un evento militare? Poi l'evento più appariscente della storia. Poi ovviamente mano a mano si sono anche ampliati, quindi hanno aggiunto anche aspetti politici, economici, sociali, messo tutto quanto insieme, eccetera. Allora, io nei miei libri dico sempre che noi partiamo da qualche millennio fa, dal Chaturanga indiano, che è il gioco dei quattro indiano, che aveva tutte quante l'antenato degli scacchi, che poi diventa Shatranji, Shamate, gli scacchi, eccetera, che aveva anche i dadi, è citato del Mahabharata, tutte queste belle storie qua. Però ovviamente queste sono le radici più antiche. Le radici moderne, beh, le radici moderne cominciamo ad averle quando entriamo in un ambito di scienza che consideriamo, tra virgolette, moderna, ma molto presto, in realtà anche prima della formazione di quella che noi consideriamo convenzionalmente la scienza moderna, per esempio, c'è un signore che si chiama Raimondo Lullo, che è uno studioso medievale, che scrive nel Medioevo e in Spagna scrive l'Ars Combinatoria, che è tutto un interessante trattato sulle combinazioni di diversi elementi e su tutte le loro interazioni, che è molto simile. Ma senza esagerare, andiamo a questo signore qua. Questo signore si chiama Gottfried Wilhelm von Leibniz, che, amici matematici, voi lo conoscete molto meglio di me. Io ripeto, ho fatto il classico, sì, dico sì, sempre, quindi non sono esattamente nel mio territorio, però insomma mi muovo come rispettoso ospite.
C'è tanta matematica e statistica, come dici giustamente tu.
Esatto,
Leibniz, quindi, poi con tutte le litigate con Newton nei miti, cioè,
esatto,
il trollaggio 1.0.
Però. Allora, in una di queste, che però non stava parlando con Newton, quindi non trollava nessuno, ma un altro amico che non si è mai saputo bene il nome, in una lettera scrive a questo amico: caro amico, sai, l'altro giorno mi stava venendo in mente un pensiero un po' particolare, ma se uno prendesse delle mappe abbastanza accurate e delle statistiche abbastanza accurate e dei sistemi matematici abbastanza accurati, sarebbe possibile creare un gioco per i capitani e i generali in cui si potrebbero ricreare gli eventi bellici del passato o anche degli eventi ipotetici per meglio addestrarli all'arte della guerra. Buonanotte! Cioè, e questa roba è venuta fuori, questa lettera, in una raccolta molto bella di saggi su Wargame, che è Zones of Control, che è fatta dal MIT, che appunto edita dal MIT, tutta una serie di esperti che si sono uniti. E poi Leibniz non ci ha mai fatto niente con questa roba, eh? Cioè, almeno non che noi si conosca, non è che non abbiamo un trattato di Leibniz, non l'ha inventato lui il Wargame, però concettualmente vedete che ci stiamo avvicinando.
Perché comunque c'è da dire che tu, da storico, sai meglio di tutti noi che è fondamentale andarsi a studiare tutte le battaglie del passato, perché se no ripeti gli errori, se no non sai.
Esatto.
Dice Emilio che anche lui ha fatto il classico, ma suo padre ha fatto il classico, ma al Politecnico di Torino gli insegnava a usare l'esplosivo. Che esamini esplosivi non è male.
Che è più divertente di fare una versione di greco, su questo non ci sono dubbi, però dipende dalla versione di greco, c'erano alcune anche molto divertenti. Però a parte questo, no, il discorso qual è? Ovviamente lui ne parla a livello concettuale, però non abbiamo ancora un'applicazione pratica. Però ci stiamo avvicinando. Arriviamo alla fine del Settecento e con i cosiddetti scacchi militari, quindi si cerca, partendo dagli scacchi, magari si moltiplica il numero dei pezzi, si introduce il dado, si fanno cose strane, alcune caselle speciali, però non siamo ancora in un ambito proprio diretto di simulazione, sono ancora delle cose allegoriche, simboliche. Arriviamo a due signori che, partendo anche dall'esperienza di altri, eccetera, ma quelli su cui mi voglio concentrare, perché poi in diversi ci arrivano per vie parallele, si chiamano von Reiswitz, padre e figlio. Giuro, non l'ho scritta io, non è che abbiamo preso esempi, anche perché il figlio poi dopo si è anche sparato, quindi francamente vorrei evitare tutto questo.
Rientra nella casistica dei matematici pazzi che abbiamo fatto con
Bichetti, esatto. Però von Reiswitz, padre e figlio, creano un regolamento, eccolo qua, Peschpil 1824 von Reiswitz. Questa è una versione già successiva rispetto alla primissima versione. Che cosa stava succedendo? Siamo in Prussia ed è appena successa una cosa brutta per la Prussia: battaglia di Jena-Auerstadt. È arrivato Napoleone e ha seccato di botte, di mazzate, i prussiani, che si credevano i più grandi militari del mondo dal tempo di Federico il Grande. Ne hanno prese così tante che non hanno smesso di correre anche dopo Berlino. Quindi la corte prussiana è praticamente in esilio. E qui arrivano questi signori, von Reiswitz padre, e poi dopo sarà von Reiswitz figlio a continuare, a dire, beh, noi per, un po' per allietare anche queste giornate molto noiose per i giovani eredi al trono prussiano, abbiamo fatto questo gioco che vi presentiamo, in cui è un gioco militare, ed è più o meno questa roba qua. I ragazzini si divertono, vengono fatti vari tipi di modelli, eccetera. Poi i generali prussiani dicono, bello sto gioco, ma forse non è soltanto una roba per ragazzini, e cominciano a sponsorizzare delle versioni mano a mano sempre più evoluto. Ecco, sì, entriamo direttamente nell'appalto pubblico, perché praticamente si fregano tutto il regolamento e cominciano a utilizzarlo. Il risultato di tutti questi giochi, queste cose, queste situazioni, cosa sarà? 1870, guerra franco-prussiana. Stavolta sono i prussiani a saccagnare di botte i francesi, e quella guerra l'avevano giocata all'inverosimile, soprattutto perché il comandante in capo prussiano, il maresciallo von Moltke, era un wargamer da quando era ragazzino e aveva fondato uno dei primissimi club, quando era ancora civile, di wargamer, cioè c'aveva tutti quanti i suoi pezzettini e ci giocava continuamente. Era un appassionato e aveva disseminato questo utilizzo. E qui appunto apri di cielo, e il Kriegsspiel, cioè il gioco della guerra, diventa qualcosa di fondamentale, diventa noto in tutta Europa. Attenzione, diventa tanto noto che in Inghilterra, siamo arrivati alla fine dell'Ottocento, le cose prussiane non piacciono in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, perché insomma, che questo è la... E c'è questo zero. questo signore che vedete steso per terra, inginocchiato con i soldatini, si chiama H.G. Wells.
L'ha citato anche Stefano, infatti.
Eccolo qua. Non solo era un appassionato di wargame, e giustamente lo ricordi Stefano, lui è anche quello che ha scritto il primo regolamento per il wargame con le miniature, Little Wars, le piccole guerre. Ma Wells fa un discorso a contrario. Prima di tutto, traduce il nome. Kriegsspiel, tutti lo chiamavano, in Italia viene chiamato addirittura Crispillo. È un momento in cui Italia e Prussia sono, e Germania adesso, sono molto vicine culturalmente e anche politicamente, quindi si diffonde il Crispillo. Ovviamente i militari non ne capiscono un accidenti, si mettono a ridere. Lo chiama Custoza, invece gli austriaci lo facevano, il Kriegsspiel è come, e quindi vabbè, ma questo è un altro discorso. Bene, lui cambia il nome, lo traslittera, diventa wargame, e non solo lui, ma gli inglesi in generale lo chiamano wargame, e lui lo rivede da un ambito pacifista, perché dice, io non voglio fare... Lui cosa fa? Non usa delle statistiche, delle regole, eccetera, usa i giocattoli. Questi sono giocattoli, esistevano prima del... Cioè, lui prende
non sono giocattoli, sono miniature!
Diventeranno miniature, ma è importante che in questo momento partano proprio come giocattoli. Perché per lui sono le piccole guerre, sono i piccoli soldati. E lo trasformiamo. E questo gioco, lui dice proprio nel libro, le piccole guerre fanno capire what a blundering thing a great war is.
Ah, è come diceva Enrico Speranza quando faceva la puntata su War Games, che
esatto,
non serve
a niente,
esatto.
Che cosa folle, blundering, è proprio stupida e dissacrante, antieroica, totalmente irrazionale, è una grande guerra. Quindi giochiamo alle piccole guerre, ritrasformiamo questo in esercizio pacifista. Vedete che si crea questa dicotomia, il gioco come preparazione alla guerra o il gioco come consapevolezza dell'orrore della guerra. Queste due cose continueranno, sono due poli che continuano a dialogare tra di loro, anche alle volte anche a convivere anche delle stesse persone tranquillamente. Sono un sacco di militari che giocano a wargame e dicono preferisco giocare le mie azioni a wargame, perché se io le gioco a wargame, con i wargame, se faccio degli errori non muore nessuno. Questo lo dirà Caffrey, è una delle riflessioni più comuni nei wargame attuali, quella che viene utilizzata nell'Accademia Americana, nell'Accademia Navale Americana, che dice noi facciamo wargame perché in questa maniera wargaming saves lives, perché salva delle vite, evitiamo degli errori. Se io sbaglio una manovra in un wargame non muore nessuno. Se io non mi sono preparato dal vivo, ma solo teoricamente faccio qualcosa, una cavolata sul campo, invece muoiono a decine. Quindi, vedete, c'è questa cosa. Poi in mezzo arrivano, che cosa? La Great War. La Great War, cioè la Grande Guerra. quella che esattamente Wells aveva capito che stava arrivando, ma lo sentivano tutti, e che lui sperava anche di poter dare un suo contributo. Così, o il regolamento Little Wars arriva, poi dopo sarà la base del regolamento per miniature. E parlavamo prima io e te di Peter Cushing, che era un appassionato, parte proprio con Little Wars, grande attore, appassionato, perso una collezione sterminata di soldatini.
Torna perché lui in mano ha la fettuccia per misurare le distanze e gli angoli.
Sì, lui ha la fettuccia. Qui si crea la prima grande dicotomia. Attenzione, la prima grande dicotomia nel mondo del wargame, perché da una parte abbiamo i tedeschi che continuano con i wargame su mappa e pedine, ok, e tabelle, eccetera. Dall'altra, in Inghilterra esplode il gioco con le miniature, cioè con i soldatini. Senza una mappa, senza una griglia, perché prima c'era una griglia, esagonale, quadrati, eccetera. Queste invece, come vedete, sta giocando sul tappeto di casa, la fettuccia misura. Addirittura i cannoni sono a molla, cioè tu tiri la molla col proiettilino di legno che passa e sulla base di quanti ne colpisci. Ma lui lo fa apposta. Lo vedete quanto è stupida la guerra? È come tirare un cannone a molla, è completamente a caso, non è che muoiono i migliori o i peggiori, no, muore la gente a caso, e questo è un esercizio proprio esperienziale che fa H.G. Wells. Poi ovviamente andando avanti le cose,
c'è Verusca che ha percepito che c'hai
i gatti. E il mio gatto, che siccome sono anche fan del Signore degli Anelli, si chiama Faramir. Ogni tanto chi segue i miei video lo sentirete spesso se vedete i miei video, quindi lui è molto, ma siccome è un gatto grigio, ogni volta che io gioco ai giochi sulla guerra civile americana tende ad abbattere i nordisti che sono blu e a proteggere i soldatini grigi che sono i soldati.
Ah sì, quindi è un gatto di parte.
Sì, è abbastanza un gatto confederato, infatti. E andiamo avanti. Le guerre mondiali, in cui il wargame viene utilizzato tantissimo a livello appunto di pianificazione. Ci sono storie su storie. I wargame fatti dai tedeschi prima della Normandia, quello fatto dai giapponesi prima di Midway, tutte queste belle robe qui.
Qui dicono che i giapponesi baravano perché non gli andavano bene. Dove sta?
Sì, qua. Esatto, c'è la storia di Midway, questo l'abbiamo raccontato, l'ha raccontato Sergio Valzania, un grande storico, in una raccolta che io ho curato, in cui appunto lui ha rifatto tutta quella partita e anche come si è arrivato l'ammiraglio Ogaki, che fu quello che disse no vabbè, ma qua non può essere, annulliamo questa cosa. Per gli appassionati, quella scena si vede benissimo nel film, l'ultimo film su Midway, quello che è stato fatto pochi anni fa, e c'è esattamente quella scena lì, ed è fatta veramente molto, molto bene. Non è esattamente andata così, proprio la successione temporale, l'hanno leggermente cambiata per motivi narrativi, ma è così, cioè successe questo. Pensavano, disse no, ma non può essere, non possiamo perdere tutte queste porteri. Tra l'altro, in quel wargame hanno detto che di portieri ne avrebbero perse 3, neanche 4.
Ne hanno perse 4, infatti.
Esatto.
Perché hanno avuto anche sfiga,
Sì, cioè, no, ma più che altro perché tutto. C'era una terza... No, ma non è che... Oltre che hanno avuto sfiga, hanno avuto anche il fatto che c'era una terza portiere americana, la Yorktown, che loro pensavano affondata, invece stava bellamente ancora lì. E quindi
l'avevano riparato tipo in 2 giorni.
Esatto, invece di affrontarne una... Cioè loro avevano visto che già affrontandone 2 americane in posizione avrebbero perso 3 portieri, 3 su 4. Siccome le portiere americane in posizione erano 3, le persero tutte e 4. Quindi, come vedete. Però andiamo avanti. Arriviamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda. Questi signori qui sono i signori di una cosa che si chiama RAND Corporation, ok? RAND Corporation è un Research and Development, è un think tank, cioè un gruppo che è un po' esterno, parallelo al governo americano, e che fa la pianificazione strategica, è il grande centro studi del dopoguerra americano. Tutta la guerra del Vietnam è stata pensata qui, la guerra di Corea, tutti quanti i vari scenari, adesso ancora attivissimi.
Beh, non è che aveva...
Esatto, infatti, aspetta, infatti ci arriviamo, però tutta la pianificazione strategica americana, in buona parte, parte da questa. La quale RAND Corporation ci lavoravano due signori, si chiamavano von Neumann e John Nash.
Quindi
nomi ve li ricorderete. Von Neumann, il grande teorico del min-maxing, ok? Lo sto dicendo proprio affettata con l'accetta, però diciamo con la teoria dei giochi pura. John Nash, che va appunto a fare la confutazione della teoria dei giochi, cosa succede se i due cominciano a collaborare. Ma questi due signori, von Neumann e John Nash, che vedete questo signore qua con la barbetta, da giovane, sono anche responsabili della divisione wargame della RAND, di creare i wargame. Per esempio, avete visto che prima nei wargame c'erano gli esagoni. Ecco, l'esagono, l'idea fu di von Neumann, perché l'esagono, la griglia esagoni è quella che è la figura geometrica con il miglior compromesso tra numero di lati e incastro, è un incastro perfetto, un incastro radiale, e permette di rappresentare il movimento diagonale. John Nash è quello che dice, ma se io ho ste pedine, magari mi ci segno sopra il numero, i valori di combattimento, perché sono stufo di andarle a vedere continuamente su di una tabella. Questo è X and Counter, sono le due basi fondamentali, l'alfa e l'omega, il bianco e il nero del wargame moderno. La RAND fa tutta questa roba. Poi, a un certo punto, arriva questo signore qua, Charles Roberts, che è un semplice rappresentante di commercio. E la RAND si trova, siamo negli anni 50, che esce questa roba strana, Tactics 2, si vede davanti, e, oh porca miseria, usa delle tabelle statistiche identiche alle nostre. Guerra fredda, cosa fa la RAND? Manda l'agente della CIA, dell'FBI, a casa di Roberts e se lo porta alla RAND Corporation. È tutta vera questa storia. E dicono, ma lei esattamente questa tabella, cioè noi ci abbiamo messo anni per arrivare a questa tabella, lei come l'ha fatta? Oh, io l'ho fatta in un paio di settimane, perché ho fatto il militare e mi ricordavo al militare che il rapporto di forza ideale era di 3-1, e quindi ho creato una tabella a partire da quello, sia, e ci ho fatto un gioco, sì. E ci ho fatto un gioco sopra. Questi si mettono le mani nei capelli, poi vedono che insomma il curriculum di questo tizio è assolutamente immacolato, e quindi insomma alla fine lo lasciano andare dopo avergli fatto fare un bel giretto, insomma, di quello che poteva vedere, ovviamente.
Anche tanti anni dopo lo fecero a Kevin Siembieda, ti ricordi che andarono a casa sua?
Esatto, ecco la stessa cosa. Solo che in quel giro Roberts vide, bella sta cosa degli esagoni, io ho usato sempre i quadrati, forse ci avete ragione, gli esagoni sono meglio. Da allora tutte le cose della ditta che andrà a fondare la Avalon Hill, si parla anche di Steve Jackson.
Steve Jackson, mi sono confuso. Infatti era
Sì, una storia meravigliosa con Illuminati e tutto qua. Charles Roberts fonda la Avalon Hill, che diventerà una delle grandi ditte produttrici di wargame commerciale, civile, perché il wargame di nuovo esce dalle accademie, dai centri studi, da tutta questa roba, diventa un prodotto per tutti. Vedete quante scatole? Ora noi oggi siamo abituati a pensare a wargame come qualcosa di complicato per specialisti, eccetera. All'epoca quelle scatole te le beccavi a 12 anni se avevi avuto dei bei voti a scuola, ti beccavi o il modellino o il gioco su Gettysburg tranquillamente, e diventa un prodotto di massa negli Stati Uniti negli anni 50 e 60. Un po' troppo di massa per certi versi, perché alcuni imputano almeno la prima generazione di giochi della Avalon Hill di essere un po' troppo semplicistici, cioè esce il grande film Il giorno più lungo, loro ti fanno il gioco il D-Day, ti dicono ah, ci ha partecipato anche questo generale, però vedi che insomma le tabelle sono praticamente uguali a quelle di Gettysburg, quindi qua dove sta la parte storica? La parte storica la metterà questo signore qua, James F. Dunnigan, gli amici Jim Dunnigan, che negli anni 60 scrive alla rivista della Avalon Hill una bella lettera in cui dice, ma io, a me piacciono tanto i vostri giochi, però secondo me dobbiamo un po' lavorare un po' di più sull'aspetto storico. E questi gli dicono, beh, se pensi di essere così bravo, perché non te lo fai tu un gioco? E io dico, a me non c'è problema, io ho già tre regolamenti, ce l'ho già pronti, e glieli rimanda. Uno di questi regolamenti diventerà Jutland, che è un gioco sulla battaglia dello Jutland, un gioco navale. Questi giochi hanno un successo spaventoso, perché rimangono molto semplici, sono giochi che sono praticamente in un foglio A3 ripiegato con le regole, quindi cerchiamo di capire, ma hanno degli aspetti storici enormi, perché ognuno ha la sua tabella, i suoi modificatori, le sue regolette speciali, le sue cose, quindi è proprio un approccio particolare. Tanto hanno successo che a un certo punto Dunnigan dice, ma sentite, ma voi voglio mettermi in proprio, fa proprio la cosa all'americana, e fonda questa roba qua che si chiama SPI, che comincerà a fare una marea di giochi, tra cui appunto questo Legion è un gioco di una serie che si chiama Prestags, e sono tutta una serie di giochi di sandbox, anche quelli su conflitti che vanno dall'antico Egitto fino al Rinascimento.
Ma dal 100 al 700.
Sì, in questo caso, per questo il modulo Legion, per questo cosa specifica? Perché? Perché in realtà le pedine sono generiche, bastava cambiare le regole dello scenario, ma il regolamento rimaneva quello, la composizione, ti facevi tutte le battaglie che volevi, sia la ventina di scenari che ti trovavi già fatti dentro, e più gli altri te li facevi da per te, perché c'avevi una mappa che te la potevi giocare esattamente come volevi. Avalon Hill ed SPI si dividono il mercato fino alla fine degli anni 70. E qui arriviamo noi. Eccoci qua. E qui siamo noi italiani. Italiani che, appunto, il libro di mio padre, ma anche altri prima avevano fatto Tosi e anche altri avevano fatto l'ammiraglio Saladino. Alcuni militari, si fa Wargame in Italia, nell'Accademia Militari, prendono e lo portano fuori, ovviamente semplificandolo. E si crea un prima ondata di appassionati di Wargame. Tenete conto di una cosa, siamo negli anni 80, 80, 81, 82, all'epoca o giocavi a Monopoli, o giocava a Dama, Scacchi, eccetera, o giocavi a Wargame. Non c'era la fascia adesso di mezzo, c'erano dei primi titoli che potremmo definire antesignani di quello che è oggi il gioco da tavolo come lo conosciamo, ma la stragrande maggioranza era divisa tra giochi tradizionali, giochi di società, giochi di famiglia e Wargame. E poi cominceranno anche i giochi di ruolo. Viene fatta questa grande, bellissima rivista che si chiama Per Gioco, qui ci scrive anche mio padre, ma tanti altri, tra cui Donadoni, Marco Alberto Donadoni, che è il creatore della International Team, e molti sono sicuri ricorderanno i giochi bellissimi, enormi, fantastici della International Team, tutta roba italiana. E poi si fa anche Corteo, che è un gioco fatto dal CUNS, il collettivo Un Sacco Alternativo, un gruppo di appassionati romani, che è un gioco politico, ma è un gioco appunto sui cortei, ma è un vero e proprio wargame, vedete gli esagoni, ci siamo, eccetera, ma è tutto da ridere. Però è un atto politico, è un gesto politico di dissacrante, appunto, ma anche nei confronti degli stessi movimenti, perché si vede anche i movimenti come sono frammentati e tutto quanto. Corteo poi dopo verrà addirittura sequestrato dalla polizia, se ne perderanno le tracce di 12 copie che sicuramente sono finite in 12 caserme, tant'è che al negozio strategia e tattica di cui parlavamo di Roma, per un certo periodo di tempo arriverà un giocatore misterioso che era bravissimo a Corteo e un giorno si lascerà sfuggire, sì, ma noi questo lo giochiamo ogni settimana in caserma per addestrarci, perché viene, appunto, ritorna, vedete questa cosa dei due poli, no? Questo è interessante, è molto interessante, del gioco storico e anche del wargame, sia come presa in giro, dissacrazione di una cosa, attenzione, stiamo parlando dei primi anni 80, gli anni 70 erano appena finiti, quindi l'Italia comunque degli anni di piombo che ne sta uscendo, e anche questo è un modo per uscirne, per elaborare quel momento e per utilizzare l'ironia come arma dissacrante. E appunto strategia e tattica, vedo anche tutte le
liste. Sì, molti di quelli che ci seguono se la ricordano. Poi, tra l'altro, Via del Colosseo.
Tenete conto che la stessa strategia e tattica lì c'era la distribuzione della rivista Il Male. Quindi capite che insomma stiamo proprio parlando di queste cose. E dall'altro, però, appunto, l'utilizzo professionale, l'addestramento effettivo di chi appunto doveva utilizzarlo come strumento. Quindi vedete, sono questi due poli, e sono sicuro che il celerino in questione, quello ignoto, celerino preferiva giocare a Corteo piuttosto che trovarsi dentro in una situazione in cui tutti si prendevano delle gran mazzate. Sicuramente era più rilassante, era più divertente giocare a Corteo, e infatti lui ci andava regolarmente. E dopo arriviamo in un momento di crisi, perché poi arriveranno altre distrazioni, altre tipologie di giochi, esploderà l'Eurogame, esploderanno i giochi per computer, esploderanno i giochi di carte collezionabili come Magic, esploderà il gioco di ruolo. Di per sé queste cose non dovrebbero creare di per sé una vera e propria crisi, ma il mondo del wargame risponde a queste sollecitazioni un po' chiudendosi. Questa è una cosa che secondo me è un po' un problema, leggermente lo vediamo ancora oggi, cioè un discorso di chiudersi in una cosa sempre più specialisti. Nasce l'idea che il wargame è roba solo per specialisti, mentre prima lo facevano i ragazzini di 14-15 anni, adesso cominciamo ad aumentare la specializzazione, i regolamenti diventano più complicati, devi aver fatto diverse partite, le partite diventano di 6-7-8 ore che erano 2-3 titoli al massimo, esatto. La stragrande maggioranza dei wargame negli anni 70 era roba appunto che durava 2 ore al massimo, cioè lo facevi in una serata, e via, cioè
era qui citano una durata... Okinawa, Crolle e Prumni,
Rustica. Esatto,
Esatto. E poi citano appunto l'International Team.
Settima Legio, che è un gioco grandioso. Quindi... E fra l'altro, l'altra cosa, non c'era tanta distinzione tra gioco storico e gioco fantascientifico. Cioè, gli stessi autori, gli stessi giocatori giocavano l'una cosa e l'altra. L'SPI ti faceva l'ultimo gioco sul contrattacco di Morten in Normandia, e assieme ti faceva Star Force e cose varie. Cioè, faceva tranquillamente, c'era questa commistione. Negli ultimi anni che cosa è successo? Il gioco da tavolo è esploso in quanto tale, e un po' di nuovo a scia il wargame si è un po' agganciato a questa roba e c'è una nuova attenzione al wargame. Quello che vedete a sinistra è Modena, l'area BG storico di cui vi ho parlato, con una marea di giochi pronti adesso, con molti giocatori e mi fa piacere anche dirlo, molte giocatrici, con dei giochi che sono, ci sono molti, sono ancora molto specialisti eccetera, ma sono anche dei altri giochi invece molto molto più semplici e molto più accessibili. Poi uno sceglie e gioca, io per esempio personalmente gioco un po' di tutto. Dall'altra parte, sulla destra, vedete, ecco, questi siamo noi di Ludostoria, con una manifestazione romana fatta da un amico che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, Falco Verna, che io voglio, mi fa piacere ricordarlo. In questo contesto, in questa manifestazione, noi abbiamo portato questo gioco Onus, che è un gioco ibrido, come vedete, è un gioco di miniature senza le miniature, invece delle miniature si spostano sulla mappa le carte, quindi un gioco a bassa complessità, assolutamente bello e accessibile a tutti quanti, con tutte battaglie dell'antichità, che sia quelle storiche che te le puoi fare, un pochino come l'idea dei Prestag precedenti, però fatto in maniera... moderna, e quindi assolutamente per tutti. Quindi noi stiamo assistendo ad una effettiva rinascita, ovviamente i numeri sono molto minori rispetto a quelli dell'età dell'oro, anche perché adesso c'è il grande fenomeno degli Eurogame, quindi ovviamente la stragrande maggioranza dello spazio è preso da loro, però il wargame è vivo e vegeto e ci sono
molto, o comunque ti chiedo quanto ha aiutato il Kickstarter, cioè come meccanismo di auto.
Allora, il Kickstarter ha aiutato veramente molto. Oh, ecco, qui riconoscono i coin, vedo uno che parla dei coin, Luca. Esatto, coin Counter Insurgency, che fra l'altro cambiano anche, abbiamo detto della Rand che aveva fatto lo studio su wargame dopo il Vietnam. I wargame diventano molto più diversificati, entrano anche quelli sulla guerra controinsurrezionale, quindi sulla guerra irregolare, sulla guerra asimmetrica, introducono anche elementi politici, elementi sociali, elementi culturali, economici, eccetera. Quindi si sviluppa anche studiare i wargame, l'evoluzione del wargame è anche un po' uno studiare l'immagine che si ha della guerra, cioè dai primi che sono quasi puramente cinetici, cioè la divisione X contro la divisione Y, armato con questo carro armato piuttosto che con quest'altro, a oggi abbiamo in generale una trattazione molto più ampia, molto più diversificata, multidimensionale, cioè c'è anche la politica, c'è l'economia e quant'altro. Però ecco, stavamo dicendo Kickstarter. Sì, Kickstarter è sicuramente aiutato, perché noi parliamo comunque di realtà editoriali relativamente piccole, specializzate nell'ambito del wargame, anche le più grandi come GMT o come Compass Games o come Decision Games, che ha preso tutto il vecchio catalogo dell'SPI, che nel frattempo è anche fallita, sono realtà editoriali molto piccole, parliamo di giochi che vengono prodotti in 2-3 mila copie, se va bene. Ci sono comunque anche produttori italiani, attenzione, ottimi produttori italiani, che però comunque fanno sempre queste tirature, quindi è chiaro che in questo contesto un Kickstarter aiuta molto. Però il wargame ci arriva relativamente dopo il Kickstarter, perché il Kickstarter è più appunto un discorso di gioco da tavolo e lo usa, ma ancora, diciamo, è ancora prevalente un po' il passaparola, la piccola distribuzione. Sì, viene utilizzato, però è un supporto delle produzioni che non sono ancora le produzioni di massa, delle 10, 15, 20 mila scatole che può fare un gioco da tavolo di grande diffusione. Quindi è chiaro, però effettivamente viene sempre più utilizzato. Poi ci sono anche alcuni wargame, appunto questi ibridi, per esempio questo Onus che vediamo qui a destra è stato fatto con un wargame, con un Kickstarter, perché aveva delle componentistiche molto, con la grafica molto bella, dei materiali molto particolari, c'erano i tappetini, quelli che vedete lì per fare il deserto, eccetera, eccetera. Bene, quelli è stato un Kickstarter, perché aveva bisogno di un lancio iniziale. Quindi adesso diventa sempre più la regola, però sono dei Kickstarter che sono calibrati per una produzione minore. Quindi li vedi subito, sono Kickstarter un po' diversi anche nella, nella comunicazione. Comunque questo è lo stato attuale. Vorrei... oh, Mark Miller e Frank Chadwick, vedo libri di fantascienza. Frank Chadwick è un grandissimo autore di Wargame, eh? Questo uno dei migliori, uno dei più quotati. Allora, abbiamo visto un po' la storia, il concetto, eccetera. Andando un po' più rapidamente, quali sono le tipologie del wargame? Può essere un evento bellico e basta. A sinistra vedete Zama, battaglia di Zama, classico, Scipione contro Annibale. Questo è proprio un classico. Esagoni, pedine, tiri di dado, un paio di regole vicino, eccetera. A destra vedete un gioco politico, una simulazione puramente politica. Questa è la campagna elettorale del 1960, Kennedy contro Nixon. Spoiler, vinse Kennedy, però questo è tutto il gioco sulla campagna elettorale. Quindi come vedete, ma ci sono anche altre tipologie, c'è il gioco economico, la simulazione economica, ci sono le simulazioni ibride, abbiamo parlato di coin, e quelli sono giochi a metà tra il militare e il politico. Uno molto bello, Churchill, poi lo vedremo, che sulla gestione degli alleati, quindi Churchill, Eisenhower e Stalin della Seconda Guerra Mondiale, in cui l'aspetto militare è messo da parte, c'è più l'aspetto politico, diplomatico.
Ammazzarsi tra loro.
Assolutamente, però devono collaborare, perché sennò vince il gioco.
Sì.
È fatta a modo, perché sennò, però conferenza dopo conferenza devono appunto ognuno tirare l'acqua letteralmente al suo mulino. Eccolo qua, vedi? Eccolo qua. Quindi letteralmente mettono su questa schema
esatto
le varie issues, cioè le varie questioni, attacchiamo di qui, attacchiamo di là, questo paese diventa comunista, no, questo diventa capitalista, facciamo l'ONU, non facciamo l'ONU, e se le tirano da una parte all'altra con le carte che rappresentano i vari personaggi. Di lato, non inquadrata, c'è la mappa di tutto il mondo che sta ad aspettare che questi tre si mettano d'accordo, che finalmente chiudano sta maledetta Seconda Guerra Mondiale di conferenze e conferenze. Un gioco delizioso, veramente bellissimo e crudelissimo. A destra c'è un gioco che molti secondo me riconosceranno, che si chiama Twilight Struggle, che è un gioco appunto ibrido sulla gestione della Guerra Fredda, e quindi parti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e arrivi fino all'89 con tutti quanti gli eventi, eccetera, tu allegramenti che fai colpi di stato, guerre, cose, pure casini vari, ogni carta rappresenta un evento, in questo caso la decolonizzazione, il contenimento, la guerra Indo-Pakistan, eccetera, e poi appunto vai a fare gli scoring, cioè vai a vedere nella singola regione chi ha più influenza, quindi fai i punti. Questo è un gioco particolare perché se qualcuno fa scoppiare la Terza Guerra Mondiale perdono tutti praticamente, cioè perde chi l'ha fatta scoppiare, ma in realtà perdono tutti. C'è anche il DEFCON, ricordiamo War Games, c'è il segnalino del DEFCON, c'è anche la carta War Games, quindi è un po' carino. Andando un po' sul War Game stretto, diciamo che ci sono anche scale, qui vi faccio vedere un po' qualche esempio per far vedere la diversità. Questo è un universo, non è neanche un mondo. Andiamo dagli skirmish come questo che è Cry Evoc, che è in questo caso la riedizione moderna Giscard e Ager Sanguinis, che sono i giochi sul Medioevo, o sulla conquista normanna della Sicilia, sulle crociate, su altri eventi, in cui ogni pedina è un singolo uomo. Quindi è uno skirmish proprio uno a uno, letteralmente.
Ah, cioè
avete il lumino con la freccia che tira sul cavaliere, che gli va dietro, eccetera, eccetera. Dall'altra parte avete il... questa è la scala skirmish di Schermaglia. Dall'altra parte avete la scala tattico barra grande tattico, che può essere il tattico, magari la Seconda Guerra Mondiale, il soldato Ryan, eccetera, piccoli gruppi, oppure il grande tattico, in questo caso abbiamo l'intera battaglia di Waterloo. Ecco, fatto in questa maniera. Poi, altra scala, l'operazionale, quindi una singola operazione, in questo caso è l'inizio della campagna di Austerlitz, un attraversamento di uno dei vari fiumi, e quindi siamo un po' a metà, quindi non è una singola campagna militare, non è tutto il conflitto. Immaginate per esempio la Normandia, il barco in Normandia, quello sarebbe fare la Normandia, non è uno strategico ma è un operazionale, perché è l'operazione Overlord. Lo strategico lo vediamo a destra, questo Battle for Germany, è un gioco molto particolare sugli ultimi mesi della Germania, in cui praticamente si gioca a parti incrociate, cioè uno tiene gli alleati a ovest e i tedeschi che stanno ad est, e l'altro giocatore tiene i sovietici e i tedeschi che stanno a ovest, e ci si cerca di rallentarsi quanto più possibile con questo gioco incrociato. Poi c'è anche la variante a 3 o 4 giocatori in cui effettivamente i tedeschi vengono gestiti, ma non è tanto divertente rispetto a quella a 2 giocatori in cui tu stai lì a tirarti. Ovviamente, se volete, c'è anche lo scenario in cui i sovietici e gli americani nel mezzo a un certo punto cominciano a menarsi anche con pezzi dei tedeschi. Sì, c'è anche
questo. No, una delle cose che dicevano è che le bombe, per evitare che i sovietici gli prendessero schiribizzo di proseguire dopo Berlino fino a Parigi.
Esatto, ma in realtà poi giocando questi giochi ti rendi conto che i sovietici sono anche messi molto meno bene di come ci hanno sempre voluto far credere, ed avevano il terrore che fossero invece gli alleati e continuare ad andare avanti e prendersi tutta la Polonia, l'operazione Unthinkable, quella che è appunto di Churchill. E quindi queste cose così un po' interessanti. E queste sono un po' la parte. Poi ovviamente ci sono anche giochi diplomatici, relazionali, eccetera. Ok, questa è una tipologia, però abbiamo parlato di caso e abbiamo parlato di statistica. Allora, una delle critiche che si fanno più spesso ai wargame è che tu fai tutto questo casino, poi tiri un dado ed è il dado a decidere che cosa succede. Come vedete qua, tutte queste cose, Teutoburgo, questi vanno avanti, ma sono i dadi a decidere cosa succede. A parte che ci sono molti giochi come questo sulla destra, che è Fighters of the Pacific, che sono i giochi deterministici, in cui non c'è il dado, come gli Skype. In questo caso non utilizzano il dado, quindi, però le variabili sono così tante che ovviamente si introduce una specie di casualità interna, e soprattutto questo gioco è molto bello perché è fatto in modo che qualsiasi mossa tu faccia con i tuoi aerei, sicuramente esporrai un pezzo del tuo schieramento, non puoi fare tutto quanto, quindi devi capire quale errore commettere, qualcosa non lo vedrai, e l'altro deve essere bravo a capire.
Guerra nel Pacifico, sembra.
Questa è Guerra nel Pacifico, adesso come Kickstarter ce n'è uno, Fighters of Europe, invece sulla guerra dal 1940 al 45 tutto in Europa, compresa tutta la battaglia in Inghilterra. Ma qual è il discorso qui? Perché io parlo di statistica ponderata e interpretazione storica? Perché nel gioco di simulazione, quando è fatto bene, non è come nel Risico, che basta che faccio più alto e ho vinto, oppure 1, 2, 3 ho vinto io, 4, 5, 6 hai vinto tu, punto. C'è tutto un lavoro di ricerca storica precedente. Parlavamo dello stato zero, ci vuole una bella ricerca storica a fare il setup iniziale. Ogni pedina ha dei valori, c'è una bella ricerca storica per piazzare dei valori, quei numeretti sulle singole pedine. Ogni tabella, c'è una bella ricerca storica per piazzare i valori. Abbiamo visto la critica che aveva fatto Dunnigan a Roberts: non mi potete fare tutte le tabelle tutto uguali. Uno scontro nella prima guerra mondiale non può essere la stessa cosa di uno della seconda. Le tabelle devono essere diverse, dobbiamo introdurre delle regole diverse. Tutta questa roba qui dipende dall'interpretazione storica che ne ha l'autore. È il motivo, per esempio, per cui esistono 24, e sto minimizzando, titoli diversi su Waterloo, perché ogni singolo autore, esattamente come esistono tanti saggi storici, nel suo regolamento ha voluto evidenziare certi aspetti piuttosto che altro, prendere certe strade piuttosto che altro. Tutta questa interpretazione storica viene trasposta nella ponderazione tramite appunto giochi combinatori di matematica, di probabilità, di analisi, eccetera, eccetera, nella statistica che muove il gioco. Ok? Quindi questi dadi che sembrano messi a caso tra 6, 5, 4 e 3 sono fatti sulla base di una interpretazione che l'autore, magari che può essere anche molto semplice, che però delle possibili reazioni della legione romana a Teutoburgo alle ondate dei germani che gli vengono addosso, e anche questa, ognuno ha i suoi dadini sopra, la probabilità del loro avanzamento o dell'arretramento viene gestita sulla base di un'interpretazione che gli ha voluto dare l'autore, che però è una interpretazione storica. Quindi, come vedete, alea, caso, arbitrio, sì, ma fino a un certo punto. E oltretutto, come dicono i grandi autori di giochi, caro mio, se tu alla fine basi tutto il tuo esito, la vittoria o sconfitta di una tua partita su un singolo tiro di dado, se viene un 5 o un 4, allora hai sbagliato tutta la partita. Perché esattamente come i grandi comandanti del passato, tu devi virare il caso, minimizzare le possibilità negative, massimizzare quelle possibilità positive, quindi prendere, raccoglierti quanti più modificatori, aumentare il range, e poi qualcosa potrà andare male. E allora se qualcosa va male, allora devi avere un piano B pronto e non far dipendere tutto. Abbiamo parlato prima di Midway, Nimitz si muoveva, mosse prima, fece il comunicato ai suoi comandanti, è dovete muovervi sulla base del principio del rischio calcolato. Nimitz aveva fatto una marea di wargame nell'Accademia Navale e disse sempre che avevano simulato qualsiasi cosa della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico prima dell'Accademia Navale, tranne i kamikaze, perché quella è una variabile che adesso vedremo, la variabile che io definisco non lineare, cioè totalmente irrazionale, totalmente imprevedibile, ma appunto aveva imparato e stava insegnando agli altri comandanti di utilizzare il principio del rischio calcolato. È rischio, mi può andare male, ma l'ho calcolato, so qual è la probabilità che mi vada male, cerco di creare, non solo di scegliere la via ottimale in maniera passiva, ma attivamente di cambiare lo scenario, e quindi magari attacco in un certo punto piuttosto che in un altro, faccio una certa manovra piuttosto che in un'altra, e quindi in un wargame raccolgo certi modificatori. Non attaccherò mai, non farò mai una carica su in collina, a meno che non sia obbligato a farlo. Magari faccio una manovra per passare dietro la collina e quei tizi prenderli alle spalle. Potrà sempre andarmi male, ma a quel punto mi andrà male con un solo risultato su 6 anziché con 3 su 6. E vedi che stiamo introducendo delle altre tipologie di casualità, che sono da un lato ponderate dall'autore sulla base della sua interpretazione e dall'altro ponderate dal giocatore sulla base delle sue scelte nell'ambito dello scenario. Come sono queste dinamiche? Sono di vari tipi, però sostanzialmente sono dinamiche che possono essere, poi ovviamente i vari giochi differiscono, ogni gioco al suo approccio, sono da un lato tabelle contro tabelle, quindi una parte che definirei aritmetico lineare, il rapporto di forza, un'unità che ha forza attacco 6, attacca 1, che ha difesa 2, quindi valori 3-1, andiamo a vedere sulla colonna del 3-1 e via, e questa è una cosa aritmetica lineare molto molto chiara. Dall'altro abbiamo le carte, i giochi più moderni hanno introdotto questa cosa delle carte, che introducono altre variabili e modificano un po' lo scenario, quindi lo rendono meno prevedibile, e appunto è una meccanica di tipo combinatorio. Infine l'ultimo tipo, vedi tutte queste persone che si stanno attaccando su un tavolo da gioco, è la terza tipo di meccanica, è una meccanica di tipo non lineare, interazionale, cioè interazione diretta con il giocatore, introduzione di altre dimensioni, di trattative. Ci sono alcuni giochi in cui scopre che certe battaglie è meglio se le perdi, perché se le vinci ti vai a mettere nei guai. Ci sono, per esempio, c'è un gioco su Vietnam, Fire in the Lake, molto bello, un coin in cui lo scopo del giocatore americano non è eliminare i Viet Cong o le truppe regolari del nord, ma andarsene, cioè ritirare le truppe, però lasciando la situazione in buon ordine, la situazione del Vietnam del Sud. Piccolo particolare, il giocatore che tira il Vietnam del Sud, che teoricamente sarebbe alleato dell'americano, non deve far andare via l'americano, perché sennò crolla, e però quindi vuole tenere il suo bel sistema con la sua corruzione, vuole solo fare quanta più corruzione possibile, quanti più soldi possibile, e teoricamente questi due sono alleati. Quindi capite, ecco, questo è l'aspetto, quello di cui mi occupo nel gioco di Arianna, l'aspetto non lineare, quindi più dimensioni una sopra l'altra.
Anche perché le victory condition e i punti sono asimmetrici spesso.
Sono asimmetrici, sono intrecciati, sono variabili. Guarda, c'è una fantasia enorme. Se volete, leggetevi Le Guerre di Carta e anche Il Gioco di Arianna per avere solo qualche esempio, perché veramente la tipologia è enorme. Alle volte sono segrete, alle volte lo stesso giocatore lo scopre a metà partita, o alle volte gli cambiano perché gli arriva la direttiva dall'alto. Pensate a un giocatore che c'ha i sovietici, gli arriva la direttiva di Stalin: no, adesso da qui non te ne... ma veramente io vorrei andarmi? No, col cacchio, non te ne puoi andare, e quindi gli cambia la condizione di vittoria a metà partita. Quindi, come vedete, ripeto, la fantasia è assolutamente infinita. come sono assolutamente infinite le tipologie di wargame, anche proprio a livello grafico, abbiamo da lato possono essere mappe cosiddette esagonate, che sono le più tradizionali. Di qua abbiamo invece una mappa ad area. Questo è un gioco molto bello che era stato fatto prima dell'Ucraina sull'espansione politica e diciamo relazionale della Russia nell'est Europa e nell'Europa in generale. Si chiama Europe Divided e l'ha fatto un autore di giochi, consulente però anche del Dipartimento della Difesa, utilizzando dei modelli appunto di questi fenomeni, trasportandolo in gioco. Molto molto bello. Oppure puoi anche non avere nessuna mappa, l'abbiamo detto, i giochi per miniature o i giochi ibridi che appunto non hanno griglie, e insomma ci sono tante cose e ci sono ovviamente tanti aspetti. Per esempio questo è Inferno, un gioco bellissimo sulla guerra tra Guelfi e Ghibellini in Toscana, che ha, siccome è una campagna medievale, ha un fortissimo aspetto dedicato alla logistica. E quindi appunto qui abbiamo elementi non lineari, vedete qui sono coin, abbiamo diverse tipologie di eventi che possono intervenire, abbiamo giochi con nebbia di guerra in cui ci sono soltanto i blocchetti sul tavolo ma non sappiamo che cosa c'è dietro quel blocchetto finché non andiamo a combattere effettivamente contro un'unità, e abbiamo giochi come questo, un gioco di trattativa in cui l'interazione cos'è? Siete i diversi padri fondatori degli Stati Uniti che dovete fare la Costituzione e ognuno cerca di mettere un emendamento piuttosto che un altro, che è Founding Fathers, esatto, e quindi ovviamente con i diversi schieramenti politici di introdurre diverse cose. E appunto introduciamo quindi gli aspetti relazionali, degli aspetti comportamentali che possono essere le distorsioni cognitive che hanno i giocatori, l'interazione, l'inganno, anche la visione che si ha della storia, il tutto per arrivare però appunto ad avere dei giochi che hanno un altissimo valore didattico, divulgativo e formativo. Questo signore qui, Philip Sabin, era un docente adesso in pensione del King's College di Londra, un bellissimo libro, Simulating Wars, appassionato di wargame, e appunto lui lì parlava di questi aspetti. Tu hai dei giochi che ti insegnano direttamente come sono andate le cose, okay. Cioè tu ce l'hai lì, c'è tutte le informazioni sul tavolo, divulgano, sono appassionanti, coinvolgenti, e quindi ti danno un rapporto diretto con la storia, che non la studi e basta ma la vai anche a utilizzare, a viverla in prima persona. È un aspetto anche formativo di carattere, perché effettivamente come ogni forma di gioco è aggregativo nell'ambito di un contesto regolato di regole, ma anche vai a regolare la competitività, l'aggressività naturale delle persone in un ambito, la vai a sublimare in un ambito ludico. Io dico sempre, i wargame hanno la regola delle 3C come il caffè, e sono, sviluppano, intanto la prima cosa, funzionano con coinvolgimento, ti coinvolgono, ti danno conoscenza, una conoscenza diretta dei dati, e tramite questo arrivi al terzo livello, che è quello della consapevolezza, cioè sei più consapevole delle forze storiche e capisci un pochino meglio quello che è successo nel passato per comprendere bene che cosa sta succedendo nel presente e magari avere qualche idea, non dico di che cosa succederà nel futuro, ma di essere un pochino meno sorpreso da quello che succede nel futuro. Ultimissima cosa, chiudo qui, sono stato un po' lungo ma c'è veramente...
No, ma i tempi, stai perfettamente nei tempi.
C'è veramente tantissimo ancora. No, ma c'è ancora tantissimo da dire, ecco. Qualche consiglio pratico per chi voglia avvicinarsi a questo mondo che, ripeto, è molto 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 più accessibile di quello che si crede. Non ci sono giochi molto complicati, per carità, siamo assolutamente d'accordo, ma ci sono anche giochi molto più semplici, veramente per tutti. Noi abbiamo fatto giocare tranquillamente anche bambini di 8-9 anni. L'ultimo torneo che abbiamo fatto di Andonte, degli scenari erano fatti dei figli di uno dei membri del nostro coordinamento di 12-14 anni, perché avevano giocato così tanto quel gioco, gli era piaciuto così tanto che loro avevano molta più esperienza di noi sui singoli scenari. Ho detto sì, usate questo e questo e vedrete che andrà benissimo. Infatti è andato benissimo, sempre come sempre succede. Quindi come vedete c'è una grandissima diversità, ci sono giochi di tutti i livelli, di tutti i gusti, su tutte le tipologie, più o meno militari, più o meno complessi, più o meno difficili. Come però, ecco, questo mondo può, in effetti è così vasto che può intimidire, sono assolutamente, ne sono assolutamente consapevole, sarebbe stupido non ammetterlo. Quindi come avvicinarsi? Ci sono diversi modi. Avete degli eventi pubblici, e se andate a vedere su Facebook e su altre cose, insomma, se cercate un po', vedrete che ormai ci sono eventi di gioco e di wargame, di gioco storico, praticamente ovunque, non dico a livello settimanale, ma quasi. Se siete di Roma o Milano, eccetera, e poi contattatemi, perché appunto li organizziamo anche come Ludostoria. E per essere informati di questo, perché è una cosa importante che dobbiamo dire, che tutto questo ambito degli hobby, come qualsiasi cosa, come anche la fantascienza, ha avuto un enorme impatto dai media, dai social media, dalla comunicazione, siamo usciti tutti dal nostro guscio, in realtà siamo sempre nei nostri gusci, ma i nostri gusci hanno cominciato a parlarsi l'uno con l'altro, e quindi avete come canali informativi per esempio Facebook, gruppo nostro, ce ne sono anche tanti tanti altri, sia in italiano che in inglese, in cui appunto avere informazione, accesso, contatti e quant'altro, perché per trovare qualcuno che vi aiuti a introdurvi. E poi sotto vedete anche appunto dove siamo adesso, YouTube, e se andate a cercare Wargame vi troverete una sarabanda di specialisti, creatori di contenuti. Io vi consiglio, se siete curiosi veramente, è in inglese, tenuto da una persona splendida che è Dan Pancaldi, un italo-canadese fantastico, si chiama No Enemies Here, ve l'ho messo qui apposta, perché in questo canale lui fa ogni settimana un bollettino dei vari canali che si occupano di wargame, che cosa ha fatto uscire Tizio, che cosa ha recensito, di che cosa ha parlato Caio, eccetera, eccetera. E vi posso soltanto dire che le puntate che all'inizio erano 10-20 minuti adesso sono tranquillamente di un'ora, per farvi capire la quantità di roba che c'è ogni singola settimana, di tutti i livelli, di tutte le tipologie, di tutte le cose, gli interessi, eccetera. Per questo abbiamo appunto fatto anche questa che si chiama, questa piattaforma che si chiama Scipionet, questo canale Discord, trovate il link nei video che ho messo sul mio canale, che appunto è però dedicata, sì, ai canali
molti
italiani.
Stanno già, ma stanno anche metterò anche questi nelle note del video. Quindi
sì, è interessante, è utile, perché Scipionet in particolare riunisce tutti i canali italiani, quindi proprio assolutamente totalmente accessibile. Ci sono io e altri amici creatori di contenuti. Il mio consiglio finale, però, per chi volesse veramente cominciare a giocare con la storia, ricordandosi che stiamo giocando con la storia, quindi sì, è serio, scientifico, approfondito, ponderato, quant'altro, ma è un gioco, e quindi è una cosa bella, è una cosa divertente, è una cosa che rilassa, quindi ha anche le sue semplificazioni, le sue varie cose, ma è veramente una cosa per stare insieme. Non è chiedersi, allora adesso qual è il gioco perfetto per cominciare, eccetera, perché ce ne sono una marea. Se fate questa domanda su di un gruppo, è la domanda che non deve essere fatta, perché venite subissati da 40 titoli e dite, oh mio Dio, ma io che esattamente che cosa dovrei fare qui dentro? È usare lo slogan della vecchia Modena Play, quando era ancora ModCon, che mi piace tantissimo, lo ricordo sempre, è dove vuoi andare oggi. Era lì, in quel caso, era chi vuoi essere oggi. Noi lo giriamo dicendo, in quale epoca vuoi andare quest'oggi?
Vuoi ammazzare gente oggi.
Esatto, ma neanche, ma
puoi anche, no, vabbè, sempre la voce. Politici,
però anche, in realtà non ammazzi nessuno, e questo è il bello della cosa. Io sono molto, molto alla Wells su questo. La storia comunitaria, io dico sempre che io studio la storia comunitaria e storia della guerra come un virologo studia i virus. Posso rimanere affascinato, ma l'obiettivo finale è far vedere A, quanto è distruttiva, B, quanto è blundering, di molto meno intelligente di situazioni concordate, di soluzioni concordate, e C, dare il mio piccolo contributo, non dico perché non succedono più, però che almeno la gente sappia quanto, cioè, venga tolta questa patina di gloria che di per sé è abbastanza ipocrita, perché succede veramente di tutto in guerra, però è bene saperlo, vederlo e provarlo sulla propria pelle. E appunto la domanda che vi dovete fare se volete cominciare a giocare con la storia: ok, voglio essere Napoleone, questo vi permette di essere Napoleone senza passare dal manicomio, ma in maniera
magari dopo
magari dopo, perché poi dopo cominciate ad accumulare scatole roba diventate un po' fissati, però ecco, pure voglio vedere Giulio Cesare, voglio vedere che cosa è successo con la guerra contro Annibale, voglio vedere, non lo so, la guerra dei 30 anni, oppure il Rinascimento, oppure voglio essere un magnate fiorentino che fa espande le sue banche eccetera nell'ambito storico fiorentino. C'era una marea di giochi di questo tipo e quindi da questo punto di vista le possibilità sono veramente e assolutamente infinite. Questo, ecco il micio di qui sopra, il micio grigio, e qui appunto vi lascio un po' di contatti che penso possano esservi utili, ed è sopra lui per dirti, poi dopo comincia a viverle queste cose, perché poi c'è anche questo lato, no, della vita quotidiana, della pratica. Lui è arrivato che ovviamente io ero già appassionato da tempo, quindi la mia casa, con insomma l'ispirazione di mia moglie che ci ha anche scritto su un libro, La mia vita con un geek, è sempre piena di queste scatole di giochi, e lui è praticamente abituato a queste scatole di giochi, quindi lui, io ho uno dei pochi gatti in questo mondo che non si mette a buttare giù,
non devasta tutto.
Non devasta, cioè, tranne abbiamo detto se ci sono i nordisti contro i sudisti, però lì è un discorso suo, perché lui sostanzialmente considera sua queste cose, e quindi dice, ma perché mi devo mettere a rovinare la roba mia?
Ah,
quindi ci dorme sopra. Quindi come vedete, ecco, io uso sempre questa immagine anche per dare un'ultima impressione, no? Un'ultima input. È anche un hobby che si può vivere in maniera molto semplice, senza avere costare da cervelloni, specialisti, iper complicati, pure peggio ancora, iper fissati, revisionisti e roba varia, eccetera, roba stramba, guerra fondai, tutte queste belle cose qua che ci dicono, perché è semplicemente un altro bel modo di vivere la storia, di essere consapevoli che la storia fa parte del nostro presente, di quello che siamo, di quello che, appunto, di come, anche di come pensiamo, e ci dà anche delle altre visioni, fra l'altro ti mette anche nella parte dei tra virgolette cattivi. Io uso sempre, ricordo quel bellissimo esempio Peckinpah, che è Croce di Ferro, e appunto fa vedere la guerra fondamentale, però visto dalla parte dei tedeschi. Quindi non dico i tedeschi buoni, perché c'è una marea di tedeschi carogne, pessimi, eccetera, però ci sono anche dei tizi che semplicemente stanno cercando di fare di tutto per sopravvivere, per tornare a casa. Ecco, il wargame ti mette esattamente quei panni lì, cioè ti dice sì, ok, tutto quello che vuoi, però a un certo punto devi anche capire che questi, insomma, stavano lì e vivevano certe situazioni e se le gestivano. Però ecco, questo è il wargame, tutto mostra la storia, non dico per quello che è, perché niente mostra la storia per quello che è, manco i saggi storici, ma mostra un possibile rapporto nostro con la storia e con il passato, con il ricordo, con le memorie, con gli eventi, che è sempre bene conoscerli e viverli e vederli in prima persona per quello che è possibile, insomma toccarli, piuttosto che dimenticarseli oppure far finta che non sono mai esistiti. Ti dà questo approccio anche libero, critico alla storia, e poi se non ti piace il regolamento del gioco, di nuovo prendi la penna di qui sopra e cambi quel modificatore, o ti crei un gioco da solo, o ti crei tranquillamente un gioco tuo da solo.
A un certo punto, molti hanno fatto così. Degli anni 80, adesso appunto sono...
Sì, Jim Dunning nel suo libro War Games Handbook scrive che un po' come il soldato di Napoleone che c'ha il bastone da maresciallo nello zaino, ogni giocatore di wargame in realtà ha di suo il sogno di diventare autore di wargame. Se mi chiedete se io ho creato mai dei wargame, no, non li ho creati, perché non credo di avere la capacità di farlo. Sono come uno come dei critici cinematografici che non vogliono assolutamente pensare di fare un film, perché ho troppo rispetto del mestiere. Ne ho fatto solo uno piccolo su Vatelò, una piccola cosa didattica di un libro scritto con Luca Raina. Mi sono divertito, però in futuro non lo so, chi lo sa. Però diciamo adesso non è nelle mie... Nei miei progetti, anche se ovviamente anch'io che non vorrei farlo, qualche progetto nel cassetto ovviamente ce l'ho, per ovvi motivi, come vabbè, tutti. Quindi come sempre c'è sempre questa doppia, però adoro modificare i giochi, era quella regola.
Ah, interessante questo del mod, il modding.
È la cultura del modding, io lo chiamo il design secondario, cioè andare lì, vedere un altro libro, però questo mi dice che le cose sono un po' diverse, ma proviamo a testare qua, oppure cambiare le posizioni della mappa, usare un altro pezzo della mappa che di solito non viene utilizzato, che cosa sarebbe successo se la battaglia si fosse svolta qui anziché qua. Insomma, tutte queste cose qui, però ecco, insomma, viverlo, sì, critici cinematografici che rispettano chi fa i film e che film è, infatti sì, no, però... infatti vabbè, assolutamente no, tutti pensano di essere bravissimi, tutti pensano di essere commissari tecnici, ecco, diciamo, a me piace vedere le partite di calcio e parlarne, ma non penso di essere in grado di allenare una squadra di calcio, come sempre, chi lo sa, però ecco, di sicuro mi piace vivere questa passione e condividerla con quante più persone possibile, per vedere quanto è semplice, quanto è accessibile, quanto è veramente per tutti. Basta avere una grande passione per
anche un
per
po' la di storia. Tempo, perché è vero, partire
quello sempre, ma quello poi lo trovi, perché poi dopo capisci, i wargaming ti aiutano a capire che dormire è sopravvalutato.
Sì, ma quello tante cose.
E l'arte della negoziazione con le famiglie per trovarti quel pomeriggio o quella sera libera, e qui dici vado lì, andiamo a fare questo, del figlio, non il figlio, la gita, nonna contro nonna, suocera contro suocera, ma il venerdì sera me lo lasci tranquillo. Ecco, questa anche questa fa parte del gioco. Ripeto, mia moglie ci ha scritto un libro, La mia vita con un GIC, molto divertente, e appunto sono le sue peripezie delle varie cose che le succedono appresso a me, i pacchi che mi arrivano dall'America o dei posti più strambi, appunto sto gatto che si è abituato a dormire nelle scatole dei wargame, gli amici che arrivano, lei come giustifica con le amiche la mia passione, non sa come spiegarla, insomma tutte queste cose qui, però ecco, anche queste fanno parte del gioco e sono divertenti.
Dicono anche questo è un wargame.
Sì, anche questo è un wargame, esatto.
Ringraziamo Riccardo che è stato con noi per una piacevolissima ora e mezzo. Ora ne abbiamo già parlato varie volte, ma ve lo ricordo, insomma, che il 25 novembre organizziamo la terza edizione delle Prospettive dello Spazio su Tolkien, cioè la cosmologia e Tolkien. Quindi un'analisi comparata delle varie cosmologie, riprende un po' il tema tuo, cioè le cosmologie del passato, le cosmogonie religiose, i miti, eccetera, eccetera, la cosmologia attuale che ha vari buchi e poi quella costruita da Tolkien, perché appunto così come si fa archeastronomia per capire come si ragionava anche i problemi che abbiamo adesso, studiare quella di Tolkien, che è un mondo subcreato ma esattamente al pari di altre cosmogonie, può essere appunto interessante. Patrocinato da varie, dalla Società del Progresso delle Scienze, la Società Astronomica Italiana, lo Space Weather Italian Community, Sefir, poi c'è appunto Fantascientificas, Deep Space One. Quindi
DS1,
sì, Flora e Company. Se sì, volete, sì, registratevi. C'è anche due coffee break e un pranzo. Il 10, perché appunto dobbiamo gratis organizzare il catering. Ringraziamo tutti. Ringraziamo appunto soprattutto Riccardo che è stato qui con noi, che speriamo di avere ospite di nuovo
quando volete, poi ne riparliamo,
perché insomma ce n'è di cose da dire,
c'è tanto da dire anche sulla storia militare in quanto tale, anche per esempio sul rapporto, l'immaginario collettivo, i film, tutte queste e anche le altre tipologie di gioco.
C'è
gioco fantastico, una cosa... gioco di ruolo, e quello ce n'è tantissimo.
I Warhammer, ma appunto le miniature da girare, tutta la parte inglese di Warhammer 40.000, i milioni di sterline spesi per fare quella roba là. Va bene ragazzi, buon fine settimana, domani mattina per chi vuole faremo, se tutto va bene, i cercatori di antimateria, cioè quelli che hanno scoperto per primi particelle e antiparticelle nei raggi cosmici su acceleratore. Buon fine settimana di nuovo e alla prossima, ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.